Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Nel grande libro L'arte della guerra di Sun Tzu si dice a un certo punto che la vittoria spesso si consegue ben prima di aver combattuto la battaglia. In che modi, direte voi? Beh, in due modi. Primo, imponendo all'avversario il proprio campo di battaglia. Quello che scelgo io è il campo di battaglia dove trascinarti, e se tu vieni qui è più probabile che io abbia uno studio più preciso e sappia le strategie per avere la meglio su di te. In secondo luogo, costringendo l'avversario ad adottare coercitivamente, per mancanza di opzioni, la propria visione strategica. Questi sono i modi con cui Sun Tzu racconta la vittoria prima della battaglia, e questi sono anche i motivi per cui Trump, dal mio punto di vista, anche perdendo le elezioni, potrebbe aver vinto la battaglia e noi ne pagheremo le conseguenze. E vi spiego e argomento perché, come sempre, dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Donald Trump a me non è mai piaciuto, né come persona né come politico, ma ciò che non posso fare è non riconoscergli un talento indiscutibile nell'aver traghettato la politica USA verso confini impensabili. Perché veramente il modo con cui ha parlato, si è espresso e ha agito ha cambiato radicalmente il panorama politico, stavo dicendo italiano, in parte anche, ma quello americano. E questo è qualcosa che dobbiamo riconoscergli nel bene e nel male. In 4 anni Trump ha cambiato il volto del Partito Repubblicano e ha spinto i democratici sempre più a sinistra di quanto non lo siano mai stati, adottando politiche e visioni sempre più polarizzate. E quindi Trump è stato veramente il grimaldello della polarizzazione. E qual è stato il grande errore, però? Beh, accontentarsi di guardare soltanto a questo fenomeno superficiale, Trump come grimaldello, e non accorgersi che Trump in realtà è sempre stato un sintomo e non la malattia. E queste elezioni, io sto registrando questa puntata alle 18:30 del 5 novembre, quindi ancora non c'è il risultato definitivo, ma queste elezioni, che vinca Biden o che vinca Trump, di tanto o di poco, e sarà sicuramente di poco, conferma questo mio sentimento che voglio sviscerare quest'oggi insieme a voi. Prima di farlo però vorrei ricordarvi 3 modi fondamentali con cui supportare questo show Daily Cogito, i Cogito Studios, e permetterci di portare qui dal vivo, e purtroppo visto il periodo anche non sempre dal vivo, ospiti di livello, argomentazioni importanti e tutte le rubriche che insomma cerchiamo di mantenere. In primo luogo abbonatevi a Twitch, è un grande modo, anche gratuito se usate Amazon Prime, per riconoscere un supporto economico che è necessario per il lavoro che facciamo. Anche perché in questa settimana è nata una nuova rubrica qui su Twitch, che è una rubrica che mi verrebbe veramente da definire di servizio pubblico, il rassegnato stampa. Ogni mattina alle 12, dal lunedì al venerdì, io leggo le prime pagine dei quotidiani, commento le notizie principali e cerco in 40 minuti circa di analizzare per bene, con sguardo e pensiero critico, le notizie che hanno colpito il paese, il mondo durante la nottata. Sta andando molto bene, siamo contentissimi, tanto pubblico, inaspettato a quell'ora, quindi seguitela se non vi è mai capitato di seguirla, la trovate soltanto su Twitch, libera per tutti, in diretta e solo per abbonati in differita, e io alla fine della puntata condivido anche con chi l'ha seguita il PDF o il PowerPoint in cui ci sono tutte le notizie commentate alle prime pagine, quindi abbonatevi a Twitch. Seconda cosa, beh, entrate nella community di Patreon, che è il mio crowdfunding, in cui 300 persone circa da ormai 4 anni sostengono economicamente il mio lavoro con degli abbonamenti volontari mensili che vanno dai 2 ai 100 dollari al mese, quindi dateci un'occhiata, i link in descrizione. Infine c'è anche il negozio di Daily Cogito, in cui trovate i bellissimi loghi fatti da Ari per il podcast e non solo, da mettere su felpe, tazze, maglie, sticker, dappertutto. Ce ne sono alcuni di bellissimi, fra cui ovviamente i cervelli di Daily Cogito, e Se fossi tu a pensare e gli altri a non pensare, meraviglioso, e poi anche The Question to Life, Universe and Everything. Quindi Daily Cogito è ciò che ti permette di far le domande giuste sulla vita, l'universo e tutto quanto, e non trovare le risposte. Tutti i link sotto in descrizione, dateci una mano, perché insomma credo che il nostro lavoro meriti di essere sostenuto se lo seguite in modo assiduo. Ma adesso torniamo a noi. Sul quotidiano Domani, che abbiamo analizzato proprio nel rassegnato stampa di questa mattina, Nadia Urbinati ha scritto un ottimo editoriale dal titolo «Un'elezione non basta a cancellare l'incubo Trump», portando avanti un'idea che io vado ripetendo da anni, ma fin dal 2016, quando Trump è stato eletto, anche un po' prima rispetto alle elezioni. Trump è un sintomo, non la malattia, e se tu di fronte a un malessere curi i sintomi, beh, la malattia si diffonde silenziosa. Che cos'è stato Trump in questi anni? Beh, Trump non è nient'altro che un ottimo interprete, e forse anche accelerante, sì, siamo d'accordo, di un cambiamento in atto che mi sembra sfuggire ai più. Si sente che c'è un cambiamento nella società statunitense, e non solo, direi occidentale, si vede, si manifesta politicamente, economicamente e socialmente, e rompe nei momenti di crisi come quelli che stiamo vivendo, ma mi sembra che alcuni non l'abbiano ancora granché capito. Ecco, credere che l'elezione di Biden sia la cura è veramente un atto di miopia profonda e ci impedisce di imparare ad avere un impatto sui veri problemi degli Stati Uniti, e di nuovo non solo. Fare i conti con queste elezioni significa accorgerci che l'attesa ondata blu, la blue wave democratica che tanti aspettavano e di cui erano certi, non è arrivata. E attenzione, non è arrivata proprio perché ci si era convinti che Trump fosse la malattia, ovvero che in fin dei conti bastasse spiegare agli americani quanto fossero dementi le sue politiche per far rinsavire un popolo e farlo votare tutto dall'altra parte. La Blue Wave è stata la vera manifestazione di quella miopia che considera Trump come la malattia, e non è così. Invece Biden, se vincerà, ed è probabile che sia così, vincerà di pochi voti, pochi grandi elettori. Il che significa che la malattia perdura. E infatti Trump, io vorrei ricordarvela questa cosa, ha pigliato attualmente quasi 70 milioni di voti, più di Obama in entrambe le elezioni in cui Obama è stato votatissimo. Biden ne ha preso di più, onore al merito, ma comunque sono 70 milioni di voti per Trump. Tutto questo al netto delle manipolazioni, dei depistaggi, delle fake news, che però dal mio punto di vista non sono il centro, il fulcro del problema. Non credo che 70 milioni di persone abbiano votato Trump a causa delle fake news, magari una parte sì, ma vabbè, questo magari lo trattiamo in un altro momento. Ecco, questo significa che Trump rappresenta, agli occhi di una larga fetta di americani, qualcosa di più desiderabile rispetto alla figura pacata, per bene, competente, di esperienza di Joe Biden. Aggiungiamo però alcuni elementi, perché qui bisogna andare in profondità. Aggiungiamo che la spallata trumpiana in questi ultimi mesi ha costretto anche Biden ad abbandonare un po' di quella moderazione liberal a cui Obama ci aveva abituati. Io quando ho visto Biden ho pensato, beh, porterà un po' di quella freschezza obamiana delle prime, in realtà non freschezza perché Biden tante cose è intelligente, competente, ma non, di certo non fresco, però insieme a quell'esperienza un po' di moderazione liberal. Negli ultimi due mesi, soprattutto negli ultimi due mesi, Biden a mano dovuto abbandonare quella pacatezza, quella moderazione. Cercheremo anche di capire perché. In vari modi peraltro l'ha abbandonata, scusate, prima delle motivazioni. Intanto nell'atteggiamento e nel linguaggio, via via più colorito e spregiudicato. Se voi guardate i comizi di Biden di giugno e guardate quelli di tre giorni fa, vi accorgete di una netta differenza nell'uso del linguaggio e nel rapporto con la folla, cosa che non avviene sempre, perché in relazione ai predecessori, per esempio la Clinton negli ultimi mesi prima delle elezioni, forse anche perché erano talmente certi di vincere che non hanno cambiato strategia in fieri, però la Clinton ha mantenuto sempre più o meno lo stesso tono e via dicendo. Questa volta invece Biden ha proprio cambiato l'atteggiamento, il linguaggio, ha abbandonato la retorica razionale, la retorica propria di Obama, di cui lui è stato vice, e lui ha abbandonata... Perché? Beh, cercheremo di capire perché. Soprattutto però l'ha abbandonata durante i dibattiti a due con Trump, che io ho seguito con un po' di spavento, per abbracciare una retorica più emotiva. E io ricordo come sono saltato sulla sedia quando ho sentito, nel momento in cui parlavano della gestione Covid negli Stati Uniti d'America, Biden poteva attaccare Trump sotto mille punti di vista, perché la gestione, soprattutto dopo l'estate, è stata abbastanza disastrosa negli Stati Uniti, ok? E poteva scegliere tante cose. Invece a un certo punto si è rivolto alla videocamera dicendo: perché io so che tu che mi ascolti hai perso una mamma, hai perso un fratello, hai perso... Quindi si è approcciato con la stessa retorica emotiva, antimoderata, anti-obamiana, che io sinceramente mi aspettavo un attacco sui numeri, sulle misure, e invece è stato fatto un attacco sull'emotività, esattamente ricalcando la strategia di Trump. Infine Biden, ricordiamo anche un'altra cosa, che so che quando lo dico qualcuno si infastidisce, ma è evidente, ha appoggiato di malavoglia, perché basta andare a vedere cosa diceva negli anni precedenti su certe cose, di malavoglia, politiche più massimaliste, vicine a Sanders, vicino alla Ocasio-Cortez, che tutto sono meno che moderati, e un conseguente allontanamento da un centro moderato e meno populista. Tutte queste cose sono importanti da vedere, e a quel punto alcuni potrebbero obiettare, so che alcuni già lo stanno facendo, dicendo che, beh, ma Rick non poteva certo fare altrimenti, e altrimenti Trump avrebbe vinto di nuovo. Ed ecco la vera sconfitta di queste elezioni, ecco la vera vittima di queste elezioni: arrendersi all'inevitabilità, adottare la strategia di Trump perché non ci sono altre opzioni. E questa è la grande vittoria del Donaldone nazionale, che magari non sarà più nazionale, ci sarà il Joe nazionale, ma poi fidatevi che se Trump perde in queste... Io nel 2024 ce lo rivedo in corsa di nuovo, quello lì resiste più in là ancora di Berlusconi, ma questo è un altro discorso. È vero, è verissimo che se non avesse fatto così avrebbe perso quasi certamente, ma questo conferma quel che dicevo a inizio puntata: il sentire comune che ha portato alla vittoria di Trump nel 2016 è ancora così tanto presente da aver costretto gli avversari ad adattarvisi. Ed è questa la cosa veramente importante di queste elezioni, e la cosa che mi spaventa, perché mi fa capire che forse per i prossimi anni non avremo altre alternative vie d'uscita, che il trumpismo è ormai endemico nella società statunitense. I democratici, abbandonando in parte l'anima obamiana, che io stesso ho apprezzato moltissimo, con criticità, Obama non ha fatto tutte le cose giuste, ma io ho sempre apprezzato la sua figura e in tanti aspetti ancora oggi lo faccio, avendo abbandonato quell'anima a causa di quella inevitabilità, o così o perdiamo, hanno adottato la strategia di Trump, il linguaggio di Trump, gli atteggiamenti di Trump, confermandolo quale maggior interprete dell'America contemporanea. E questa è la sua vittoria, aver trascinato gli avversari nel suo campo di battaglia. Il cambiamento dei Dem, dei democratici, non è quindi frutto di una scelta strategica, perché basta vedere l'inizio della campagna per vedere che la direzione era completamente diversa. È il frutto di una mancanza di opzioni. O così o perdiamo, e allora facciamo così. Capite bene che sul breve periodo questo potrebbe portare alla vittoria di Biden, e probabilmente la porterà, ma sul medio termine, quello è tutto un altro discorso. Quante volte Biden durante queste elezioni, questa campagna, è sembrato un pesce fuor d'acqua durante i duri scontri mediatici? Tante volte si è trovato a dover dibattere e argomentare con persone che evidentemente fanno parte anche di una generazione diversa, e si è trovato in difficoltà come un pesce fuor d'acqua. Letteralmente, scusatemi, ma mi sembra letteralmente un boomer del trumpismo. È come una persona che non ha mai usato un aggeggio tecnologico e adesso comincia a utilizzarlo. Ecco, il trumpismo è lo smartphone che Biden non riesce a capire e utilizzare, ma che cerca di adottare perché il suo lavoro glielo impone, facendosi dei danni e facendo danni. E quel boomer del trumpismo in 3 mesi ha imparato a scimmiottare il suo linguaggio, portando alle urne tante persone che magari non avrebbero votato se lui avesse mantenuto quell'anima obamiana che avrebbe forse lasciato aperte altre opzioni agli Stati Uniti e alla politica statunitense. Tanto per fare un parallelismo un po' pop, non so se qualcuno di voi l'ha letto, ma c'è un fumetto straordinario di Alan Moore che si intitola The Killing Joke. Ecco, Trump è letteralmente il Joker di Alan Moore in The Killing Joke, che trascina il commissario Gordon nel caos solo per provare una sua tesi, che anche un vecchietto di belle speranze, di buona famiglia, intoccabile, immacolato, saggio e via dicendo, può aderire al populismo. Trump ha dimostrato questa tesi. Forse Biden non è, anzi sicuramente Biden non è populista quanto Trump, ma è chiaro che i Dem hanno adottato una strategia che va in una direzione diversa rispetto a quello che all'inizio si immaginavano. Le richieste di distensione, infatti, del dibattito che adesso Biden sta lanciando, attendendo i risultati, ma già ha detto adesso basta avversari nemici, ma cooperiamo con gli avversari, sono purtroppo inefficaci dal mio punto di vista, perché il danno è già stato fatto. È il Biden obamiano che tenta di tornare alla luce mentre soffoca sotto il peso del trumpismo che domina. E questo è un problema enorme. Infatti io sono abbastanza convinto, e qui faccio una piccola previsione che spero venga smentita, ma vedendo gli ultimi anni dubito fortemente, ci aspettano anni di recrudescenza del dibattito, della relazione e della polarizzazione, soprattutto negli Stati Uniti, in cui gli elementi sociali, politici ed economici che hanno prima portato Trump a vincere e poi Biden a vincere, ma assomigliando a Trump, cresceranno enormemente. In primo luogo, una cosa di cui stiamo parlando continuamente in questa terza stagione di Daily Cogito: considerare l'altro come nemico e non come interlocutore. Questa cosa sarà sempre più profonda e ricucire quella cosa sarà sempre più difficile, soprattutto quando tu interpreti in modo positivo, come sta facendo Biden, quel malessere che ha portato Trump alla vittoria del 2016. Seconda cosa, l'atteggiamento di proteggere la propria identità di ogni tipo di identità, esautorando l'identità altrui, non affermando se stessi, ma dicendo l'altro non ha il diritto di chiedere, di fare, di essere. E questa è un'altra cosa che nella politica, e la discuteremo molto qui su Daily Cogito nelle prossime puntate, questa è una cosa che nella politica sta minando alla base qualsiasi possibile dibattito. Il terzo elemento è il fatto di nutrire un dibattito storico, filosofico anche, non con i fatti, ma con il rancore, con le cose che sono passate e che ci rendono colpevoli, anche se non siamo mai stati veramente colpevoli di qualcosa. E negli Stati Uniti questa cosa, nel politicamente corretto e nella cancel culture, sta prendendo una dimensione veramente, veramente odiosa, veramente cruda. E anche quello è frutto del trumpismo, esautorare l'altro sulla base di fantasie. E infine confondere i diritti con i privilegi, cosa che ha portato moltissime persone ad avvicinarsi a Trump, perché di fronte alla globalizzazione che magari ha diminuito un po' i propri privilegi, queste persone hanno detto no, io ho perso i miei diritti. E non è così, non è così. C'è una grande percezione di impoverimento assoluto, che invece non è impoverimento assoluto, ma è relativo. E anche questo è un discorso sicuramente che affronteremo in futuro. Tutto questo, le elezioni di USA 2020, non lo spazzerà via. Tutto questo sopravvivrà e farà crescere il trumpismo anche in Europa, perché poi in Europa noi di solito prendiamo a distanza di qualche anno le cose peggiori degli Stati Uniti e le traduciamo da noi. C'è un'unica via d'uscita, dal mio punto di vista, per gli Stati Uniti: che Biden si faccia interprete alternativo del malessere di fondo che ha portato Trump alla vittoria. L'America bianca, quella della Rust Belt, perché ha votato Trump? L'ha votato ieri, l'ha votato oggi, e quel sentimento si è diffuso. Beh, l'America bianca non vuole più essere un impero, questo è chiarissimo, è chiaro da ormai, dalla fine della guerra in Iraq, è chiaro. E poi la mazzata del crollo del 2008 è stata la ciliegina sulla torta marcita. L'America bianca della Rust Belt, quella industriale, quella manufatturiera e via dicendo, non vuole più saperne dell'America come ranger del mondo, l'America impero commerciale che apre i confini. Non vuole più essere la superpotenza della globalizzazione, perché la percezione è che quell'America, l'autopercezione di quell'America è di averne perso dalla globalizzazione. Questo Trump l'ha capito perfettamente. Ricordatevi che Trump, mi sono segnato una frase, si è insediato nel 2016 con una frase: stiamo trasferendo potere da Washington a you the people. Questa è la retorica di Trump. E volete sapere qual è l'elemento che mi ha fatto proprio scattare qualcosa nelle scorse settimane? Che Biden, durante la sua campagna, varie volte ha ripetuto quel concetto in diversi modi, non con la sicumera, non con la retorica trumpiana, ma l'ha detto, perché anche i Dem hanno individuato quell'elemento, solo che non stanno interpretando quell'elemento in modo proprio, stanno adottando la visione di Trump, quella repubblicana però più deteriore, quella di chi rifiuta questo incarico storico degli Stati Uniti come guida dell'Occidente, come una missione. Questo è molto problematico. È inevitabile vedere questa crisi. Una parte del popolo statunitense si sente escluso da questo processo. Biden riuscirà ad essere un interprete alternativo di questo disagio? Staremo a vedere. Le politiche di Trump, però, negli ultimi 4 anni, hanno interpretato questo elemento in modo efficace, ed è per questo che Trump oggi becca 70 milioni di voti, non 30 milioni, no, 70 milioni di voti. E io dubito, sinceramente questo è il mio pessimismo per gli Stati Uniti, che Biden abbia la scorza e il capitale politico per farlo, per creare un'interpretazione alternativa, però li staremo a vedere, questa è la mia previsione e poi faremo i conti. Io credo, per concludere, che serva un vero progetto politico, e un progetto politico è un progetto che costruisce una propria strategia, una strategia che non è ricalcata su quella di chi oggi sta creando il trend, ma che è una visione di lungo periodo che, anche attraverso sconfitte, anche attraverso fatiche, deve tirare fuori il naso dal marasma del mainstream, che ormai è dominato da questo trumpismo. Quindi serve un vero progetto politico che riporti in auge il concetto di open society. Perché se oggi c'è una cosa che è veramente sotto attacco in modo incredibile, è il concetto di open society, con il trumpismo, con il Covid, con tutto quello che sta accadendo, la crisi economica, tutto quanto va verso un mondo dove ci rinchiuderemo sempre di più nel locale, nel piccolo, nell'orizzonte ristretto, più per paura che non per un effettivo meccanismo naturale. Quindi ci vuole un progetto che parli di open society, che torni a parlare alle fette di popolazione che dal processo di globalizzazione si sono sentite, a torto o a ragione, escluse, e che getti un nuovo umanesimo, perché veramente serve un umanesimo per interpretare questo inizio di millennio, meglio di quanto l'abbia fatto Trump e quanto lo stia facendo il trumpismo nelle sue diverse forme. Ecco, io credo che questo non arriverà dagli Stati Uniti, perché io ho idea che questa spaccatura della società statunitense, che non verrà certo colmata da Biden, che non verrà colmata da un cambio di partito, perché in realtà il partito non è veramente cambiato, perché è il trumpismo il partito che sta al potere ancora oggi, a causa di questa mentalità. Io credo che questo cambiamento non arriverà dagli Stati Uniti, che ormai vanno verso il declino nell'ambito di quell'immaginario del ranger del mondo, della superpotenza globale. Dove si sposta l'ago della bilancia? Beh, non lo so, alcuni dicono ad est, altri dicono che rimane un vuoto di potere, che è molto preoccupante. A me non piace un mondo in cui non ci sia una potenza occidentale che bene o male dà un po' di ordine, ma questo è un mio problema. Però credo che sia il momento di ragionare veramente intorno all'Europa. Forse questa è una chiamata per l'Europa, e l'Europa, emancipandosi un po' per necessità dagli Stati Uniti, legati a questo ormai declino lento ma sempre più evidente, l'Europa potrebbe tornare ad avere una propria voce. Non lo so, staremo a vedere. Io spero che emergano delle forze che vadano in contrasto rispetto a questo trumpismo, e che prima dell'arrivo vero del trumpismo, perché Salvini non è, è solo l'inizio del trumpismo, la Le Pen è solo l'inizio del trumpismo, nei prossimi anni avremo altre figure un po' più serie, secondo me, nell'ambito della gravità delle parole, dei gesti e delle idee. Se vogliamo evitare che arrivino e noi ci troveremo a dire è già troppo tardi, forse dobbiamo imparare oggi quello che sta accadendo negli Stati Uniti per mettere in atto dei percorsi un po' virtuosi che ci permettano di dire ok, abbiamo opzioni, abbiamo progetti, altrimenti il trumpismo si prenderà tutto inevitabilmente. Io spero di aver portato un ragionamento magari, non so, alternativo, qualcosa che abbia fatto, che abbia aperto un po' di orizzonti. Ovviamente se la puntata vi è piaciuta, ricordatevi di condividerla. È probabile che chi mi sta ascoltando in live o in differita abbia conosciuto Daily Cogito grazie alla condivisione di qualcuno. Ecco, se beneficiate di questo, sappiate che voi potete condividere le puntate, tanto live quanto quelle in differita. Quindi fatelo, è il vostro dovere civico di persone cogitanti che combattono la zombie. Se siete in live non andatevene che chiacchieremo ancora un po' in chat, se siete in differita condividete, passate una buona giornata e noi ci rivediamo con il rassegnato stampa, con il Daily Cogito, con tutto quello che ci aspetta e ovviamente ricordate che non è tutto noia ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponte a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.